La storia in podcast di Focus.
Cosimo dei Medici, Cosimo il Vecchio nella tradizione degli storici, è uno dei personaggi più interessanti e affascinanti della storia d'Italia del XV secolo, nel 400. Lo è perché Cosimo nel corso della sua lunga vita ha rivestito ruoli diversi, è stato un grande banchiere, un grande uomo politico, una figura cruciale nella vicenda artistica della sua città, Firenze, e quindi indirettamente di tutta l'Italia del tempo. Di conseguenza, studiare e raccontare la vita di Cosimo dei Medici significa anche capire i tratti più caratteristici dell'Italia in questo periodo del primo Rinascimento. Proviamo quindi a delineare i tratti fondamentali della biografia di questo personaggio così particolare. Cosimo nasce a Firenze nel 1389 e morirà a Firenze nel 1464. Un uomo che ha un'esistenza molto lunga, lunga per gli standard del tempo, certo molto lunga per gli standard della sua famiglia, anche dei suoi discendenti, perché suo figlio Piero e soprattutto suo nipote Lorenzo, il celebre Lorenzo il Magnifico, moriranno ben più giovani, quindi certamente l'immagine di Cosimo come un venerando vecchio è simbolica un po' del ruolo svolto nella storia della sua famiglia, ma in qualche maniera è anche realistica per la possibilità che lui, a differenza dei figli e dei nipoti, ebbe di agire per molti decenni nella sua città. Ecco, Cosimo in prima battuta è un grande banchiere. È un grande banchiere, e potremmo dire fin da quando nasce o fin dall'infanzia, perché Cosimo nasce in una famiglia di banchieri. I Medici sono una famiglia abbastanza rilevante per la storia sociale, economica, anche politica della città di Firenze. Non hanno un ruolo di primissimo piano fino a Cosimo, però certo sono una famiglia abbastanza in vista, e il padre di Cosimo, Giovanni di Bicci, è già lui un banchiere alla fine del 300, quando Cosimo è un bambino, fonda il banco di famiglia, cioè un'impresa finanziaria, ereditando pezzi di imprese preesistenti di parenti della medesima famiglia, però crea questa importante struttura. E il banco, cioè l'impresa finanziaria della famiglia di Giovanni, sarà un po' il contesto nel quale Cosimo compie le sue prime esperienze da tutti i punti di vista. Ci dobbiamo immaginare il banco di Giovanni di Bicci, cioè il banco del padre di Cosimo, come una grande impresa che si occupa, potremmo dire, certamente di prestito, di intermediazione finanziaria e anche di commercio. Le imprese bancarie del tempo hanno un carattere molto misto, molto articolato e complesso. Ma se Cosimo riceve la banca come contesto preesistente alla sua vita adulta, certamente fu il protagonista del successo internazionale del banco, che Cosimo nel corso della sua vita riesce a fare del banco di Giovanni, cioè uno dei tanti banchi di una importante città commerciale e finanziaria come Firenze, la banca privata più importante d'Europa. Quindi con lui il banco di famiglia compie una traiettoria rapida e straordinaria di crescita. Nella piena maturità di Cosimo, il vertice della banca potrà contare su sedi, su agenzie, diremmo noi, con soci locali, con strutture locali e quindi con un forte radicamento nei mercati locali in alcuni dei più importanti centri politici e economici non solo d'Italia ma anche d'Europa, non solo Roma, Napoli, Venezia, ma anche Ginevra, Bruges, e rapporti con centri come Avignone, Basilea, Londra. Quindi una rete finanziaria a carattere realmente europeo. E ciò dà a Cosimo, da una parte, risorse vastissime. E nella sua piena maturità, Cosimo diventerà una sorta di emblema del ricco banchiere. Anzi, per certi versi si crea un po' anche la leggenda, con un molto fondo di verità, di un uomo immensamente ricco che può permettersi qualsiasi cosa in virtù delle sue eccezionali, straordinarie, incomparabili ricchezze. Ma per Cosimo la banca non è soltanto uno strumento per fare soldi, e certamente uno strumento per fare soldi lo è, ma è anche, potremmo dire, una scuola che forma il suo modo di porsi anche nella vita pubblica, oltre che in quella privata. Perché ci dobbiamo immaginare che fare banca, soprattutto a livello internazionale e specialmente nel XV secolo, non significa soltanto avere gli strumenti tecnici, avere anche l'abilità pratica, il talento dell'uomo d'affari. Significa anche saper gestire una rete di rapporti personali e politici molto fitta e molto delicata, perché la realtà del tempo è variegata dal punto di vista politico. Non esistono istituzioni internazionali, non esistono istituzioni finanziarie internazionali. Quindi il banchiere è un operatore che vive sempre sul limite del rischio, sul limite dell'azzardo e sulla difficoltà di agire fuori patria, agire fuori dal suo territorio. E fuori patria vuol dire fuori Firenze, e l'Italia stessa è divisa in tanti soggetti politici, quindi uscire dalla propria città vuol dire entrare in un ambiente di consuetudini, di dinamiche di potere, di meccanismi giudiziari totalmente diversi da quelli propri. Quindi il banchiere è sempre straniero, è sempre fuori patria. Quindi deve gestire con grande abilità i rapporti, le alleanze, le amicizie, gli scambi con i diversi soggetti locali. Non solo, fare banca vuol dire non tanto prestare soldi, certo, vuol dire anche prestare soldi, ma vuol dire fare da intermediatori. Fare da intermediatori è complicato perché ci dobbiamo immaginare monete diverse, meccanismi di circolazione del denaro diversi, mercati dei cambi che cambiano, scusate, il bisticcio tra una città all'altra nel medesimo periodo. Quindi occorre una rete non solo di relazioni, di amicizie, di alleanze, ma anche di informazioni fittissime. E Cosimo trascorre la sua vita sostanzialmente a scrivere e a ricevere lettere. Infatti, una delle fonti più affascinanti che lo storico può usare per ricostruire la sua vicenda biografica è proprio il suo gigantesco epistolario. Ci sono rimaste migliaia e migliaia di lettere arrivate a Cosimo e anche un certo numero inviate da lui, che testimoniano questo lavoro incessante, quotidiano di informazione, di conoscenza, di scambio, di valutazione, di consiglio. Dunque, la banca è una grande palestra che affina le capacità relazionali, potremmo dire, di un uomo d'affari. Questa considerazione ci porta anche a sottolineare come Cosimo, già nella sua giovinezza, fosse un uomo pubblico nel senso che non si tratta soltanto di un attore del mercato, ma anche di una persona che ha un rilievo significativo nell'agone pubblico della sua città, intanto, di Firenze. Dobbiamo ricordare che Firenze è una repubblica, siamo nei primi decenni del 400, il governo è nelle mani dei cittadini, o perlomeno di quel ceto eminente di cittadini in grado di far valere la propria opinione, il proprio consiglio nelle istituzioni dello Stato. Cosimo, in quanto cittadino di buona famiglia, cittadino molto in vista per le sue risorse, per le sue capacità, gioca un ruolo in questo senso. E già abbastanza presto, possiamo dire soprattutto negli anni 20, quando Cosimo è grosso modo trentenne, egli ha uno spazio politico significativo nella sua città, riveste delle cariche, viene inviato ambasciatore in diverse sedi della politica italiana del tempo e quindi acquista credito e considerazione. Credito e considerazione che gli procurano anche molte tensioni e molte ostilità, perché nel contesto politico della Firenze del tempo esisteva un gruppo di potere, potremmo dire, una cerchia di persone che pur all'interno delle istituzioni repubblicane avevano stabilito un regime favorevole alle proprie ambizioni. Questa cerchia normalmente gli storici la definiscono con il termine di oligarchia albizzesca, albizzesca perché la famiglia degli Albizzi, con l'esponente più significativo che si chiamava Rinaldo, Rinaldo degli Albizzi, rappresentava il gruppo della leadership politica della città del tempo. C'erano gli Albizzi, c'erano molte altre famiglie, famiglie importanti, i Peruzzi, gli Strozzi, i Castellani, alcuni esponenti particolarmente noti a livello individuale, come Niccolò d'Auzzano, che è un personaggio molto celebre della politica del tempo. Ecco, Giovanni de' Medici e poi suo figlio Cosimo sono figure che hanno uno spazio nella vita pubblica, ma che hanno relazioni abbastanza problematiche con questo gruppo di potere. Quindi c'è una lunga fase in cui Cosimo acquista credito, autorevolezza nella politica cittadina, ma viene sempre percepito come un soggetto alternativo, un soggetto non allineato al gruppo albizzesco, e il gruppo albizzesco guarda a lui con una certa preoccupazione. Di queste vicende le fonti del tempo ci parlano con dovizia di particolari, poi dal racconto storico di Machiavelli, che scrive più tardi ma che riflette moltissimo sulla figura di Cosimo e sulla sua esperienza politica, conosciamo un po' tutta la storia di queste tensioni, questo rapporto problematico. Cosimo viene visto come una potenziale minaccia per la Repubblica, per il regime in carica, soprattutto, e qui torniamo al tema iniziale, per la sua ricchezza. Cosimo può comprare qualsiasi cosa, e quindi può comprare chiunque, può comprare i propri alleati, non che gli altri non lo facessero, però certamente lui, avendo risorse spropositate, poteva farlo meglio, e soprattutto per gli uomini del tempo era preoccupante un tema che sarà centrale in tutta la storia fiorentina del 400. Cosimo può comprare i condottieri, perché Firenze è una repubblica, Firenze non ha un esercito, ha un'organizzazione militare che però sostanzialmente si basa sull'acquisto di truppe mercenarie, i celebri condottieri della storia quattrocentesca. La Repubblica di Firenze spende somme stratosferiche per comprare gli eserciti in affitto, per comprare i condottieri che portano con sé i propri uomini. La preoccupazione è che Cosimo ha risorse talmente spropositate da potersi permettere di pagare lui privatamente i condottieri. Quindi è chiaro che Cosimo in teoria può fare da solo la politica che la Repubblica fa collegialmente. Per questo viene guardato con molto sospetto. Ecco, questa situazione di tensione, di partecipazione alla vita pubblica, ma sempre con un piede nelle ambizioni private, porta nell'autunno del 1433 ad una rottura. Cosimo viene cacciato da Firenze, viene arrestato, rinchiuso a Palazzo Vecchio, per alcuni giorni rischia di essere condannato a morte, però le sue relazioni esterne gli permettono di evitare questa fine tragica. Ad ogni modo viene lui insieme con il fratello Lorenzo e con altri esponenti della famiglia, vengono allontanati dalla città. Cosimo vivrà per circa un anno tra Padova e Venezia. Tra l'altro Cosimo aveva relazioni molto intense con il mondo economico, finanziario veneziano, quindi era un esilio tutto sommato confortevole, però certamente Cosimo è fuori da Firenze e quindi ha grosse difficoltà, ad esempio, nel gestire il proprio patrimonio, la propria impresa, perché staccato da Firenze, staccato dalla casa propria, non in grado di gestire esattamente i beni patrimoniali, è in grossa difficoltà. Primo grande atto politico del Cosimo maturo, che ormai ha 40 anni e nel pieno delle sue forze anche politiche, sarà quello di tornare in patria. Cosimo tornerà grosso modo un anno dopo dal suo esilio. Nell'ottobre del 1434 il regime cambia di nuovo, e questo è un episodio storico singolare che ci aiuta anche a capire come funzionasse la politica del tempo. Cosimo è stato esiliato. I suoi nemici governano la città, ma la città è una repubblica e le repubbliche hanno dei meccanismi loro propri di funzionamento delle istituzioni. Nel caso della Repubblica di Firenze esisteva un meccanismo di rotazione delle cariche, per cui non si diventava priori o gonfalonieri, cioè non si assumevano le cariche pubbliche per elezione, ne si assumevano per estrazione, si veniva estratti a sorte. Non tutti i cittadini erano estraibili, soltanto alcuni, però chi era nelle liste prima o poi veniva estratto. E chiaramente la sorte è la sorte, quindi può capitare anche che per un certo momento vengano estratti a sorte dei personaggi che non sono così allineati con il gruppo di potere, con il regime. E per l'appunto questa cosa accade nel settembre del 34, quando pur sotto il regime degli Albizzi, di Rinaldo degli Albizzi, escono per le funzioni di priori uomini vicini a Cosimo. Chiaramente Cosimo aveva curato queste relazioni, che appunto era ciò che faceva un po' da sempre, curare le relazioni. E questo temporanea, questa congiuntura favorevole consente a Cosimo di tornare in città e torna quindi in città, ma non fa l'errore dei suoi nemici, quindi organizza una celebrazione, una sorta di atto plebiscitario pubblico, quello che a Firenze si chiamava il Parlamento, cioè questo momento di plebiscitario, di approvazione di provvedimenti straordinari, e fa ripulire le liste degli estraibili, ripulire le liste dei cittadini che possono essere estratti per le cariche più importanti, e una volta ripulite dalle persone a lui meno gradite, si trova con una città nella quale i suoi nemici hanno perso le capacità di accedere ai ruoli chiave del governo. Questo passaggio avviene per l'abilità di Cosimo, per il caso, ma anche per un motivo molto particolare, cioè che in quel momento il Papa si trova a Firenze. Papa era Eugenio IV, Papa veneziano, e grazie all'appoggio, all'alleanza con il Papa, Cosimo si può permettere di compiere questo passaggio di regime che lo riporta dalla condizione di esiliato a quella di cittadino pienamente partecipe delle cariche, anzi con più di un vantaggio rispetto ai suoi avversari. E inizia così la seconda fase della vita pubblica di Cosimo dei Medici.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.